Bene, buona mattina a tutti. Riprendiamo questo percorso introducendo di per sé una nuova sezione del Catechismo che resta il testo a cui ci riferiamo. Nella terza parte che abbiamo iniziato a considerare in questo avvento si tratta della vita cristiana. Abbiamo delineato i tratti fondamentali della vita cristiana, considerandola come una vocazione suscitata e sostenuta dalla legge dello Spirito, che invita a corrispondere all'amore di Dio in coscienza, passando dal peccato alla santità. Con quest'oggi, la prossima volta e poi in Quaresima, considereremo alcuni aspetti particolari dell'esperienza cristiana. Quest'oggi il tema della preghiera cristiana. La vita cristiana contempla la preghiera, come ben sappiamo, in tutta la storia della salvezza, a partire dall'Antico Testamento, i patriarchi, i profeti, i salmi, dicono come la preghiera ha trapuntato la vita del popolo e delle singole persone. Gesù stesso sappiamo che viveva la preghiera e la tradizione della Chiesa ci consegna questa pratica. Che cos'è la preghiera? Di per sé potremmo dire un po' provocatoriamente che la preghiera non esiste. Esistono coloro che dialogano, l'uomo e Dio. La preghiera è un dialogo personale, consapevole per quanto è possibile, con Dio. E Dio, noi sappiamo, è la comunione, l'unione intima del Padre, del Figlio e dello Spirito. In questo senso ogni preghiera di per sé potrebbe iniziare così: vieni Spirito Santo, stringimi al Figlio Gesù perché possa affidarmi al Padre. Il dialogo intercorre così ed è sostenuto, non dimentichiamolo, da tutti coloro che entrano in dialogo intimo con Dio. Pensate ai santi, pensate anche per eccellenza a Maria, che all'interno della Chiesa rappresenta una delle persone maggiormente in dialogo intimo con Dio. Questo dialogo intimo, diciamo, vuol dire che coinvolge in profondità il cuore, potremmo dire, ma in qualche modo, non essendo noi puri spiriti, fatti solo di cuore, coinvolge anche il corpo e l'ambiente in cui si prega. Questo è esemplare. Noi veniamo in questo ambiente che aiuta la preghiera ed è un ambiente anche abitato da tanti simboli. Spesso là, vicino alle statue della Madonna, di Gesù e del Santo Curato d'Ars, ci sono delle persone che pregano. Ecco come la preghiera coinvolge complessivamente le persone. Ora, la preghiera può, essendo un dialogo, manifestarsi in vari modi. Vi è la preghiera, diciamo, dell'adorazione. Adorare letteralmente vuol dire portare alla bocca la mano, ad esempio, vuol dire tacere, ma vuol dire anche baciare. L'adorazione è una delle forme della preghiera con cui si adora appunto Dio. Poi altre sono la benedizione, si dice bene delle cose che abbiamo da Lui ricevuto. Questo può trasformarsi anche in lode, una preghiera gioiosa, in ringraziamento per la gratitudine. La preghiera può anche essere domanda, si chiede. Può essere intercessione, si dice così, la preghiera che chiede per altri. E di per sé la preghiera, potremmo dire, sembrerebbe inutile, Dio non sa già tutte le cose. Esattamente è questa la questione. Di per sé la preghiera non cambia Dio. Potremmo dire non cambia neanche le cose. La preghiera cambia noi nella misura in cui preghiamo. Questo è il miracolo della preghiera, che le stesse cose che appaiono in un modo dentro un itinerario di preghiera cominciano ad essere altre. Ecco, questo è l'aspetto che forse è meno in vista nel nostro modo di concepire la preghiera. Ma perché pregare? Esattamente perché tu cambierai e vedrai il mondo in un modo che adesso non ti è concesso di viverlo. Anche se apparentemente non cambia nulla, cambia tutto. Lo sappiamo che il nostro modo di guardare può essere totalmente diverso. I modi della preghiera possono anch'essi essere diversi. C'è un modo classico che è quello di dedicare un certo tempo alla preghiera, aiutandosi con alcune formule che aiutano a disporre il cuore. C'è poi la preghiera che trapunta la giornata laddove il tempo non può essere dilatato. Le chiamavano una volta le giaculatorie, ma può essere il pensiero che sorge, no? Mentre semplicemente si vive in tutti gli ambienti in cui siamo. E allora si impara anche un po' questa forma che molto si addice ai tempi nostri, dove non si può dilatare troppo, no? Il tempo per la preghiera. Qualche volta questo è un alibi, qualche volta è effettivamente così, ma capita di essere in tram sul 14, quanti di noi lo prendono? Quanti sono i volti che si vedono? E perché in quel momento tu non affidi queste persone a lui? Mentre pensi, mentre le vedi, mentre ti attirano lo sguardo. Oppure pensate in famiglia talvolta, no? Capita di soffermare lo sguardo su un figlio, su un nipote, sulla moglie. Beh, non dimentichiamo che tutto questo può essere occasione di dialogo intimo col Signore, nei termini dell'affidamento, dell'intercessione. Così si prega. E la preghiera può diventare continua, anche se non si è monaci o monache di clausura. In fondo la preghiera è anche tutta la vita, nella misura in cui la si offre. E mi colpisce il fatto che oggi noi fatichiamo anche a trovare un modo per pregare. Tradizionalmente, a partire dall'Antico Testamento, ma nel Nuovo, il momento della mattina e della sera sono i momenti in cui pregare, le preghiere del mattino e le preghiere della sera, che abbracciano il giorno, lo affidano totalmente a lui, prendendolo un po' per i capi. Ecco, ritrovare questa dimensione credo sia importante, perché tutta la giornata, quello che si fa anche nelle forme più profane, sia offerto al Signore. La liturgia è una delle forme eccellenti della preghiera. Cioè noi come affidiamo a Dio la nostra vita e la vita degli altri? Abbiamo detto secondo queste modalità, ci sono poi alcune altre modalità che sono particolarmente evidenti. Pensate alla liturgia. La liturgia è la preghiera ufficiale della Chiesa. I sacramenti per eccellenza sono la forma della preghiera. E poi ci sono altre forme della vita ecclesiale che non sono liturgiche, cioè stabilite con delle regole, con dei riti dalla Chiesa, ma pure appartengono alla vita cristiana della comunità. Faccio un esempio che può essere quello del rosario, che talvolta è recitato in forma comune o in forma privata. Il rosario è una forma vocale di preghiera. Vocale vuol dire che serve la voce, bisogna pronunciarla. E qualche volta noi, troppo razionalisti, immaginiamo che il rosario si possa dire stando concentrati sulle parole. Uno ci tenta, se ci ha tentato sa che non ce la fa. E questo sforzo di essere lì come sotto esame non corrisponde al rosario. Il rosario è una sorta di mormorio. Pensate a un ruscello. E il rumore del ruscello è dato dalle parole che si rinnovano e che creano un certo clima. Dentro questo ruscello, che cosa fa? Si immerge tutto quello che in quel momento viene in testa. quelle che sembrerebbero distrazioni, in realtà in quel momento, essendo quel momento dedicato a far questo e non altro, si immergono dentro, tutto diventa preghiera, i pensieri che vengono. Allora uno non fa apposta a distrarsi, però di per sé, siccome quel momento è impiegato recitando la preghiera, allora il vissuto di quel momento è tutto affidato al Signore. E poi ci sono altre forme, ma le trovate sul testo, è molto frammentato questo capitolo, che sono quelle della meditazione, della contemplazione e di metodi anche che la Chiesa ha nel corso del tempo approntato, magari attraverso qualche santo o meno. Per andare verso la conclusione ricordo ancora due particolari. Primo è: c'è un modello della preghiera, ed è quella insegnata da Gesù. Quella certamente è la forma prototipa rispetto alle quali tutte le altre in qualche modo devono riferirsi. Il Padre nostro, guarda caso, comincia dialogando con Dio a riguardo di Dio. Sono tre domande, poi ci sono le altre quattro che riguardano la vita degli uomini. Anche la sequenza non è indifferente, Cioè si comincia a chiedere a Dio che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta, e poi allora si è disposti meglio per chiedere anche ciò che è necessario, ed è questo necessario ben identificato. Non manca nulla, dal pane per vivere al perdono, per altrettanto vivere. E infine un accenno alla fatica. Detto tutto questo, la preghiera è faticosa. Verrebbe da chiedersi perché. E chi è idealista immagina che, siccome si parla con Dio, dovrebbe essere qualcosa che fluisce senza alcuna difficoltà. Non è così. Chi prega avverte la fatica, e la fatica fondamentale non è neanche la distrazione che appartiene al dialogo. Quando si sta parlando con una persona non vengono in mente tante cose, si portano dentro il dialogo, anche quando si salta di palo in frasca. Quindi con Dio non è diverso. Attenzione a far diventare la distrazione. Distrazione è il pensiero che arriva. Certo, io mi metto in condizioni che mi favoriscono. Se sto guardando la televisione e comincio a pregare, qualche difficoltà c'è. Allora, senza la televisione accesa posso pregare, ma in quel momento i pensieri corrono. Bene, falli diventare motivo di dialogo con Lui. Perché no? Detto questo, qual è la difficoltà e la fatica maggiore? La fatica è che Dio resta un altro. Non c'è una fatica anche nel dialogo con la persona che si ritiene più intima, umanamente parlando? Perché Lui non è tu, Lui non corrisponde esattamente alla proiezione che fai o all'immagine che dai, Lui è un altro. E con Dio è lo stesso. E questo è faticoso, perché uno vorrebbe, a fronte di quello che esprime, ottenere l'immediato effetto. Ecco, in realtà la preghiera non è una contrattazione, volete che Dio non sappia già. Come dicevamo, la preghiera è un acclimatarsi, e quindi è un disporsi sempre più docilmente a fare la sua volontà, che, non dimentichiamolo mai per non impaurirci, è l'amore per noi. Buona domenica.